Le 10:35 minuti, Radio Popolare localmente mosso, di nuovo in diretta Massimo Bacchetta, di nuovo buona giornata. Ve l'avevo preannunciato e ci siamo. Necessariamente con le scadenze che ci sono si arriva alla sintesi, domenica si vota, ci sono i ballottaggi. Dal primo turno del voto adesso sono state giornate molto animate anche sui nostri, sulle nostre frequenze di discussione con voi, tra di voi. Particolarmente si sta parlando di chi, di quella vasta area di Milano che nell'esperienza del centro-sinistra di 5 anni fa di Pisapia si era mossa unitariamente, che dopo il primo turno si è ritrovata a discutere invece da provenienza simile e spesso invece con conclusioni possibili diverse sul comportamento di domenica, votare, non votare, chi votare, come votare. È una discussione che portiamo a sintesi questa mattina con due necessariamente dei più diretti interessati. Sono qui nello studio con noi Basilio Rizzo, il candidato sindaco al primo turno per Milano in Comune. Benvenuto Basilio Rizzo.
Grazie e ciao a tutti.
E Giuseppe Sala in corsa per l'incarico di sindaco domenica al ballottaggio per il centro-sinistra. Benvenuto Sala.
Grazie e buona giornata a tutti.
Come sempre in questi giorni, in questi momenti in studio con me anche Luigi Ambrosio.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
Anche un po' di fotografi, insomma. Che
telecamere anche.
Insomma, che hanno ritenuto che il momento, guarda caso, fosse anche alquanto interessato. Interessante e delicato. Comincerei subito, appunto, ho fatto questa premessa su queste giornate di discussione, Basilio Rizzo, perché ne avrà sentita la eco anche con le persone che parlavano con lei nel ragionare su come muoversi e da dove si viene, dove si va, eccetera. Che eco ne ha avuto lei di questa?
Ci diamo del lei?
Possiamo darci quello che vogliamo.
No, perché così è più semplice. Ma no, noi abbiamo fatto una riunione molto seria e credo anche unitaria, che è quella di dire che l'esperienza per quanto riguarda la campagna elettorale per noi si è chiusa il 5 di giugno col primo turno, perché noi avevamo una candidatura a sindaco che ero io, con la quale ci siamo molto impegnati, una candidatura alternativa agli altri candidati, quindi, e ci siamo detti che in quanto lista non prenderemo una posizione, perché è così, cioè noi abbiamo un'ulteriore scadenza che è quella del referendum, riprenderemo la nostra attività unitaria dopo il referendum, abbiamo opinioni diverse per quanto riguarda il secondo turno. Io ho detto che avevo promesso, e di solito mantengo le promesse, che avrei detto che cosa faccio io, non indicazione di voto per la lista. Io ho sempre detto che al secondo turno gli elettori sono liberi, ritornano ad essere liberi perché non sono impegnati da un patto, e io dirò che cosa faccio io. Sono arrivato a delle conclusioni. Se volete lo dico subito, così evitiamo.
Se lo vuole dire subito lo diciamo.
Sì, perché così diventa tutto più semplice, no? Io penso di essere coerente con gli elettori ai quali ho detto: al primo turno si vota per quello che si vuole, al secondo turno si vota per impedire che succeda quello che non si vuole. E io non voglio che ritorni a governare il centrodestra nella nostra città. L'alternativa è tra due candidati, Sala e Parisi. Parisi è il candidato al centrodestra, non siamo nelle situazioni né di Roma né di Torino, siamo nella situazione di Milano, e io, con tutte le critiche che ho fatto e che magari nel dibattito continuerò a fare con alcune scelte che sono state fatte in questa campagna elettorale, penso che per i milanesi è meglio che governi un governo Sala, al quale io sarò all'opposizione, perché l'ho dichiarato, sono convinto di questa necessità, piuttosto che il centrodestra, perché l'ho conosciuto, e ritornare a prima del 2011 non mi sembra che sia una cosa che faccia bene ai milanesi.
Quindi lei voterà per Giuseppe Sala domenica prossima?
Ma io potrei fare degli argigogoli per dire, siccome c'è una scheda dove c'è scritto o Sala o Parisi, io traccerò il segno sulla candidatura di Parisi. Di Sala, scusatemi.
Abbiamo già creato l'evento.
Ci siamo divertiti.
Lo sapete che chiuderemo la campagna elettorale con questo lapsus di Basilio Rizzo, che
Giuseppe, di Giuseppe Sala. Allora, sigla sul nome di Giuseppe Sala, che è qua con noi. Ovviamente gli chiedo una prima reazione. Ci contava?
No, ci contavo senz'altro. C'è un tema di obiettivamente la voglia, secondo me la necessità di non tornare indietro. Adesso io, guardate, sono straconvinto che Milano ha ancora tanti problemi, ancora tante cose da fare, e noi stiamo lavorando per, da questo punto di vista, parlando tanto alle periferie, spiegando cosa facciamo sulla povertà. Però io sono altrettanto convinto che i milanesi devono essere più fieri, più orgogliosi, più convinti della città oggi di un po' di anni fa, perché Milano ha fatto un salto di qualità da tanti punti di vista, ma non solamente per la brillantezza, ma da tanti punti di vista in questi anni, ripeto, con tanti difetti. Ora, quando sento dire Parisi, tutti quelli che vogliono cambiare vengano dalla mia parte, ma cambiare verso cosa? Cambiare verso, per tornare a Berlusconi e Salvini, cambiare verso anche Parisi stesso, che ha cominciato nel 1990 a bazzicare Palazzo Chigi con De Michelis e poi è sempre stato un uomo di apparato. Io non capisco dove sta il cambiamento. A parte questo, io sono felice del fatto che Basilio, nella sua coerenza, che gli conosco da anni, personalmente mi supporterà e voterà per me. C'è un tema di ruoli, e io so benissimo che poi lui farà l'opposizione, ma c'è anche un tema di dialogo, e in tanti, ormai tanti anni che ci conosciamo, credo che tra di noi non è mai mancata né la stima reciproca, nella capacità di dialogo. Ecco, non è poco.
Ecco, questo è un punto, perché Basilio Vizio l'ha appena detto da noi. Allora, io decido che voterò perché non torni il centrodestra a Milano. Ha detto apertamente, c'è discussione e anche posizioni diverse al nostro interno, facendo riferimento alla lista Milano in Comune. Farò l'opposizione. Questo patrimonio critico anche che mi sembra stia portando Basilio Vizio, lei come lo incamererà? Come pensa di incamerarlo in qualche modo?
Beh, come sempre, in senso generale, per chi rappresenta, e quindi per una parte di Milano, che è una parte importante, in secondo luogo per la lunga esperienza di Basilio e di chi gli sta vicino, perché qui poi sai, Milano non è che si può reinventare sempre, cioè Milano ha anche una sua storia recente. E in terzo luogo su alcuni temi specifici che Basilio conosce tanto. Abbiamo avuto discussioni all'epoca vivaci, ma spesso trovando sintesi, quando io ero anche stato per un periodo presidente di A2A. Ecco, ci sono delle cose che Basilio conosce molto più di tanti altri a Milano.
Io volevo fare una domanda a Basilio Rizzo su questo, riallanciandomi a questa cosa che ha detto Giuseppe Sala. Lei starà all'opposizione in consiglio comunale. Ci sarà la possibilità, eventualmente, se Sala fosse eletto sindaco, naturalmente, di una posizione dialogante su alcuni temi che venissero proposti, e quali? Cioè, lei sarebbe disposto a dialogare con la maggioranza se la maggioranza proponesse quali argomenti in un eventuale scenario di Sala sindaco?
Ma guardate, io credo di avere la mia idea delle istituzioni, e l'opposizione non è meno importante della maggioranza in consiglio comunale. Il problema è che io porterò in consiglio comunale le istanze, le aspettative, le attese contenute nel nostro programma. Questo è decisivo. E anche quando subito dopo il ballottaggio si diceva incontri di qua, incontri di là, io semplicemente ho ripetuto quelli che sono i valori che noi vogliamo che siano la base del governo di questa città, che le abbiamo dette durante la campagna elettorale, che gli elettori ci hanno indicato perché ci hanno votato, e toccherà al sindaco. Diciamo, toccherà fino a domenica al candidato sindaco, da domenica in poi al sindaco, vedere se è necessario, se si riconosce su questi valori, su questi contenuti. Non c'è un problema di... Guardate, io lo dico chiaramente, il mio senso delle istituzioni è tale per cui se noi arrivassimo fra 2 anni, 3 anni, 4 anni ad un rapporto di condivisione anche col candidato sindaco, non lo gestisco io. Perché io mi sono presentato agli elettori come il candidato alternativo alle due candidature, e credo che con gli elettori bisogna essere corretti. Nelle monarchie si abdica. Se eventualmente si determineranno queste condizioni, io purtroppo, se devo fare le previsioni, non penso che sarà così, ma se si determineranno non le gestirò io, le gestirà chi è dopo di me, perché questo credo che sia giusto in democrazia. Voglio dire una cosa. Guardate, chi oggi non condivide anche al nostro interno la tesi per cui si voti per Sala piuttosto che per Parisi, in questa alternativa che non è libera, è tra due candidati, non è che ce ne sono tante altre, pensa che sia importante invece l'unità per quanto riguarda la battaglia sul referendum. Ecco, io se faccio questa scelta è perché io sono convinto che la battaglia per vincere a ottobre sul no è facilitata dal fatto che io mi sia espresso in questo modo, e mi spiego. Sarebbe giusto che noi, per fare un dispetto, diciamo, a Renzi, al suo disegno politico che per noi è importante da ottobre, sottoponiamo la città di Milano a 5 anni di governo del centrodestra? Io penso che non convenga a nessuno. Cioè, non ho io il diritto e il titolo per condannare a 5 anni di governo del centrodestra, perché a ottobre voglio ricostruire un'unità sul no al referendum. Io come faccio a dialogare, ad esempio, con i compagni dell'ANPI che hanno deciso coraggiosamente di votare per il no al referendum, nel momento in cui restituisco questa città non ad una novità, come può essere a Torino o a Roma, ma a quello che ho conosciuto, che ho combattuto per tanti anni. Io, anche quando combattevo le giunte di centrosinistra in passato, perché ce ne sono state anche prima, no? L'ho sempre fatto con lo spirito che era meglio che per me e per la città fare opposizione a quelle giunte piuttosto che alle giunte di centrodestra. A me sembra talmente semplice questo ragionamento che spero che venga compreso, che venga capito, e che, siccome io quando faccio una cosa vorrei essere seguito nelle cose che faccio, che molti altri si riconoscono in queste considerazioni.
Ricordo agli ascoltatori, siamo in diretta alle 11:10 nei nostri studi Basilio Rizzo e Giuseppe Sala. Basilio Rizzo ha appena detto, devo dire che già dal momento in cui è venuto qua, lo dico anche agli ascoltatori, ha detto: certo, sono venuto qua, come avevo promesso, a dire come io personalmente voterò, e sono venuto qua a ragionare, se volete, sulla situazione, sul futuro, eccetera. Mentre Basilio Rizzo stava parlando, Giuseppe Sala mi ha fatto segno che vorrebbe dire qualcosa.
Sì, perché, allora, ripeto, ci conosciamo da tanti anni con Basilio, ma io sono ben cosciente di quelle che sono le idee, le proposte, delle battaglie che porterà avanti. Su certe cose non siamo la stessa cosa, ma è evidente, ma su tante cose lo siamo, sul tema dei diritti civili, sul tema, guardate le nostre politiche, sul tema del sostegno alla povertà, sul tema che condividiamo appieno, della necessità di aiutare i giovani in questa città che sta invecchiando e che invece può essere una terra promessa per tanti giovani nel mondo. Ecco, su queste cose ci sono una serie di cose che governo, opposizione, si potrà certamente lavorare insieme. Io devo dire che se c'è una cosa che veramente però spero, è un po' quello che diceva lui, cioè in questo momento è un po' folle l'idea diamo una lezione a Renzi, e per dare una lezione a Renzi ci riportiamo in casa un centrodestra che non solo non ha garantito nulla, perché è meglio la città oggi di quando la governavano loro, e che tutte le promesse fanno vedere che litigheranno dal giorno dopo. Albertini, che adesso è diventato un po' il nuovo guru di Parisi, che dice la Lega è ininfluente, e Maroni che gli dice sei un genio di una cosa. Ma potrei fare 1000 esempi. Questi il giorno dopo litigano e paralizzeranno la città. Noi discuteremo, che è una cosa diversa, come abbiamo sempre fatto.
Sara, lei deve questa mattina ha incassato, anche se il termine non è molto elegante, il voto di Basilio Rizzo, però deve convincere, più che Basilio Rizzo, che conta uno come tutti quanti, deve convincere i tantissimi elettori che hanno votato per la lista Milano in Comune al primo turno. E deve convincere ancora, perché si vota domenica, i tanti elettori di sinistra che al primo turno magari si sono astenuti o hanno guardato altrove. Allora, al di là di quello che sarà il vostro dialogo in consiglio comunale se lei vincesse le elezioni, che cosa dice oggi a questi elettori per portarli alle urne domenica?
Dico, prima di tutto, una preghiera: guardate a me e ai miei programmi senza pregiudizio, guardate alle parole, ai miei gesti, a quello che sto facendo, come mi sto muovendo per la città. A parte questa mia doverosa promessa, dico, noi abbiamo una serie di temi che sono, ripeto, il sostegno, dalle politiche fiscali di cui parliamo, alle politiche di sostegno contro la povertà. Abbiamo un'idea decisa di lavoro sulle periferie, Le prime risorse che il Comune di Milano attiverà, adesso magari parliamo anche un attimo di questa faccenda dei derivati che io e te conosciamo bene, che possono portare risorse, saranno dedicate alle periferie, i diritti civili. Ecco, io lì non è che non ho mai sbandato, ma sono stato sempre in prima linea sul tema dei diritti civili perché ci credo. Noi stiamo portando avanti un'idea di Milano aperta, di una Milano della speranza e non della Milano della paura. Io credo che molte delle nostre politiche siano orientate a un grandissimo senso di equità sociale. Poi, se permettete, io alla mia età, e non sono più un ragazzino nemmeno io, insomma, è chiaro che rispetto tutti, è chiaro che ho un rapporto amichevole con tutti, però lasciatemelo dire, mi dà un po' fastidio a volte l'idea che ci sia questo, l'uomo scelto da Renzi, non è così, come anche la Parisi quando fa brillante la continuità con Pisapia. Io rispetto Pisapia, ma io sono Beppe Sala, con tutti i miei difetti, ma sono una cosa che i milanesi dovrebbero un po' hanno imparato a conoscere, e sono uno che poi con coscienza e onestà cerca di affrontare le cose al meglio.
Come sempre succede, come spesso succede, gli ascoltatori vanno al punto in maniera anche bruciante a volte. Sto guardando gli sms che arrivano e ve li giro così come arrivano, perché in entrambi i casi. Allora, un commento che dice Arizzo, adesso la metto in termini sempre colloquiali, ma dice: non ti seguo, ho votato al primo turno Arizzo, ma non ti seguo. Addirittura un altro che dice: ho votato al primo turno Arizzo, addirittura voterò Parisi. Perché? Perché c'è un limite, dice, e io non voglio superarlo. Un altro che chiede invece a Sala: visto la stima espressa anche poco fa per Arizzo, lei considera da sinistra che potrebbe addirittura offrirgli un assessorato molto operativo? In questo, tenuto conto delle cose che vi hanno sentito dire, quindi non è che...
Rispondo solo sulla seconda, poi sì, lascio Basilio.
Certo.
No, ma perché conosco Basilio, non chiede nulla per sé, io so che vuol fare il consigliere d'opposizione, di questo ci siamo parlati, quindi è inutile buttar lì adesso a livello magari anche semi-elettorale delle ipotesi. Credo che non c'è neanche tanto bisogno che tra me e Basilio ci parliamo più di tanto, sappiamo come la pensiamo, quindi credo che voglia, ma l'ha espresso anche oggi, fare il consigliere d'opposizione con le sue modalità e fare quello che fa da tanti tanti anni.
La domanda che Luigi ha fatto a Sala adesso la faccio io a Basilio Arizzo, invece, per i tanti che hanno votato la lista e che sono lì in quei ragionamenti a cui lei faceva riferimento, perché mi sembra che ci sia un tema di programma, c'è cioè un tema politico, di orizzonte politico, forse ci sono anche temi prepolitici e di identità che confluiscono in questo casino di gente, appunto, dice voterò Parisi perché
guardate,
troppo è troppo, eccetera. A questo chiedo a lei invece di mettersi in relazione.
Io penso di dover guarire e di dover operare perché si guarisca questa idea per cui nella sinistra si considera più nemico sempre quello che ti è più vicino, cioè il gusto di litigare con quello che ti è a fianco. Io mi pongo da sempre questo compito, che è quello di evitare che si ragioni così. Allora, se uno mi dice che la città trarrebbe più vantaggio dalla vittoria di Parisi piuttosto che e quindi del centrodestra che dalla vittoria di un centrosinistra amputato, sbagliato, che ha fatto degli errori, che ne ha fatti uno dietro l'altro, che forse non doveva indicare Sala come suo candidato alle elezioni, tutto questo è vero, ma perché devo votare per il ritorno indietro? Io lamento che non sia andato abbastanza avanti, ma tra il non andare, essere andati abbastanza avanti e il tornare indietro, non per qualcosa di nuovo, ma di qualcosa che ho conosciuto anche nelle persone fisiche che ci sono.
E perché si è messo in moto, secondo lei, questo meccanismo, questa possibilità di ragionare in questo modo?
Quale?
Di poter considerare il fatto invece che non si dica quello che sta dicendo lei, cioè tra l'andare magari avanti male e il non andare indietro, io so dove andare, invece. Come dire,
guarda,
che
posso dirla ancora
sì,
più brutalmente.
Le chiedo una sua opinione.
Ancora più brutalmente. Io, con il voto che ho dato, che darò, voglio anche dire che non voglio dare il benché minimo alibi domani, se dovesse vincere Parisi, del fatto che siamo stati noi della sinistra ad avere consentito il ritorno del centrodestra. Perché significherebbe cancellare un cumulo di errori che sono stati fatti. dalla modalità con la quale il sindaco ha dichiarato che non avrebbe più, cioè c'è stata una sequenza di errori che sembrava che si giocasse a perdere e non a vincere, e di questo bisogna portarne la responsabilità per intero senza poi ributtarla a carico della sinistra che ha fatto la sua parte. Io ho sempre detto a tutti, e ho convinto probabilmente delle persone, e vorrei convincere ancora di quelle che non ci hanno seguito fino in fondo al primo turno, io sono orgoglioso del voto libero che c'è stato al primo turno, di chi è sfuggito alla tenaglia tra i due candidati, al ricatto che bisognava fare il voto utile, e ha detto al primo turno io posso votare liberamente. Ho sempre detto che dal secondo in poi si ragionava in termini di contenuti. Io li posso ripetere per dirle le cose come sono andate. Perché è successo questo? Perché c'è stata profonda delusione anche nei confronti di Pisapia e della sua giunta. Perché non dobbiamo confessarlo? Ci sono intere zone della città che si sono viste abbandonate da questa giunta.
È per questo secondo lei che molte zone sono finite in mano alla destra?
Ma è evidente che è così. È evidente che è così. Che dobbiamo recuperare. A proposito delle zone, poi dirò una cosa di programma. Se mi permettete, volevo dire che noi abbiamo il problema di dire dei contenuti sulle case popolari. Siamo d'accordo? Io vedrò se siamo d'accordo, cioè credo alle cose che sono state dette, rivendico la campagna elettorale che abbiamo fatto noi, il fatto che la questione della casa diventasse il primo punto di riflessione, vedremo se le cose vanno. E il fatto che ci sia Colombo, io penso che ci sia in qualche modo, la dico così, una cessione di sovranità, che ci sia qualcuno che da subito si dica aspetto che si, ma non solo sul piano della moralità, sul piano che si mantengono le promesse che sono state fatte.
Lei si riferisce a Gerardo Colombo, sì, naturalmente, certo. Che cosa andrà a fare Colombo con
guiderà con un comitato sulla trasparenza e la legalità di 4 persone? Qual è il tema lì? Il tema è che oggi se un amministratore cerca di capire preventivamente se è nel pieno diritto per prendere decisioni, ha difficoltà, perché qui fa ridere Parisi quando dice ma noi parleremo con la procura, ma la procura fa la procura e l'amministrazione fa l'amministrazione, ma guardate anche la Corte dei Conti, se voi provate a immaginare di andare a chiedere preventivamente se siete nella legittimità degli atti, ma non ve lo dicono, fanno il loro lavoro, intervengono dopo. Allora avere qualcuno che aiuta prima non è sbagliato. Poi questo tema della trasparenza, che è giustamente ormai un totem, come passare dal principio generale che bisogna essere trasparenti a in che forma, con che tempi, su che atti, è tutto un lavoro. Quindi a me non dispiace avere qualcuno al fianco che mi aiuta a tradurre il tutto.
Io però volevo chiedere una cosa.
Io
ancora
posso
voglio dire due cose.
Primo, che la trasparenza è anche dire tutta la verità, e tutta, non una parte. Non indorarla pensando che la gente non possa capire, e qui capisce il dottor Sala a che cosa mi riferisco per quanto riguarda la gestione di Expo. Io ho bisogno
dei conti.
Certo, io ho bisogno di dire anche che
ricordiamo che i conti sono
sul
sito di Expo.
Ho bisogno di dire che penso che questo ruolo di questo comitato per l'autorevolezza che c'è valga anche come una sorta di ministro dell'attuazione del programma delle promesse. Cioè voglio dire che noi abbiamo il dovere su alcune questioni che le parole siano seguite dai fatti. Io per ora prendo atto che si è detto che si interviene sulle periferie, vorrei verificarlo giorno per giorno.
Ecco, ripartiamo dalle periferie.
Se la sente Sala di affidare come dire politicamente, non ovviamente giuridicamente, a questo comitato, a quella figura un po' il ruolo,
perché
di,
io ho letto così che si è detto che si decide dove si investono le risorse,
il ruolo di verifica e di controllo.
Non ripeto, questo non è un disegno retorico, è il fatto di chiamare nel nostro fianco persone di questo livello, né uno come Gerardo Colombo si presterebbe a una bieca manovra elettorale, cioè noi vogliamo dargli un ruolo. Fatemi dire una cosa sulle periferie, io ripeto, pregi e difetti, certamente c'è una cosa che so fare, e cioè so portare a termine i progetti, ma non è che l'ho dimostrato in Expo, l'ho dimostrato per tante volte nella mia carriera. Allora vedo più il problema in termini di definizione di come indirizzare l'opera, ma io sono convinto che poi posso essere il miglior esecutore di un grande piano per le periferie, perché poi ho obiettivamente la dote di saper, ripeto, portare a termine i progetti. Siccome questa cosa io ci credo in una maniera folle, la farò, chiederò di essere aiutato, chiederò di che le nostre decisioni vengano discusse, contestate magari, ma poi lo farò.
Ci sono aree della città, aree culturali e anche politiche che sono fuori dal perimetro del centro-sinistra che lei immagina le potrebbero dare una mano nell'attuazione di queste parti del programma?
Ma guarda, è un tema di ascolto che non finisce mai, poi c'è sempre il tempo dell'ascolto e il tema della decisione. Io il centro-sinistra, con il distinguo, che ci mancherebbe altro, perché ovviamente siamo diversi, lo vedo coeso, per cui sono anche molto soddisfatto di come si sta rappresentando la cosa, e poi la penso come Basilio e anche di più sul fatto che, insomma, siamo un po' maestri nel farci del male, ma qui... Guardate, a volte lo dico come battuta, ma riflettiamoci. I governi italiani del dopoguerra in questi 70 anni sono stati 70, più o meno, no? 73 anni, perché il primo risale alla guerra ancora in corso, 71 governi. Il sindaco di Milano che eleggeremo sarà quello per i prossimi 5 anni, anzi speriamo per i prossimi 10 anni. Quindi è una scelta che è folle portare fuori dal perimetro milanese. Pensiamo a Milano.
Ci sta dicendo che vuole fare il sindaco per 10 anni?
Sì. Sì.
Due mandati sono tanti. Sì.
E quindi io non potrò fare il ricandidato?
No, ci sta dicendo che non si ricandida.
Non ci vado d'età dopo 10 anni.
C'è il limite.
Certo.
Basilio Rizzo, stavamo discutendo delle periferie, no? Che è un tema caldo, uno dei più importanti della campagna elettorale. Allora, lei ci ha spiegato con grande chiarezza perché non sovrapporre il dato politico generale, quello nazionale, al voto milanese. Quindi un ragionamento molto politico. Sulle cose, sui programmi, qual è la differenza, qual è il rischio che lei vede in un ritorno del centrodestra?
Perché
sui programmi?
Li ho sperimentati, che cosa hanno fatto? Li ho sperimentati, non mi pare che ci sia stato... Il degrado delle periferie non è colpa di questi ultimi 5 anni, è colpa di un pregresso di tanti e tanti... La colpa della nostra giunta, perché io ho votato fino in fondo la fiducia nei confronti della giunta fino all'ultimo giorno di consiglio comunale della giunta Pisapia, gravava negli anni passati, è stata quella di non correggere le distorsioni che c'erano in passato. Le case degradate delle periferie, io che ci abito, le conosco e vengono da molti molti anni indietro. E l'attenzione che c'è oggi sulle periferie, l'attenzione del centrodestra è solo sulla questione della sicurezza. Anzi, sono un serbatoio, una gestione furbesca che mira a indirizzare le responsabilità e la situazione difficile in cui si vive nelle periferie di Milano solo sulla direzione della sicurezza e dell'odio nei confronti dei diversi che ci sono. Questo non può essere fatto, non lo posso tollerare. Però io quello che voglio dire sulle periferie, io vorrei vedere i piani. Vorrei vedere le conclusioni, vorrei vedere dei progetti, vorrei sull'urbanistica, perché adesso andiamo avanti con i problemi, no, mi pare, certo. Abbiamo detto le case, sull'urbanistica. Io dico subito, facciamo un esempio, abbiamo detto che per noi è essenziale il dire che non si consuma altro territorio. Vuol dire che non c'è bisogno di costruire ancora di più. Vuol dire che, per esempio, la questione degli scali ferroviari, che è stata quella... Intanto, consentitemi di dire... Si è dimostrato che quel postulato che diceva sugli scali ferroviari quello era il migliore degli accordi possibili, non si poteva negoziare altro, è stato smentito dai fatti, dalle cose, non dalle parole. Perché infatti si sta rinegoziando. Nessuno è scappato, nessuno si è tirato indietro, si può discutere. Bene, se si discute però, bisogna dire che quegli indici volumetrici sono elevati.
Le cose dette da Sala in questi giorni, in questa campagna sugli scali ferroviari,
No, io sto dicendo, sto dicendo innanzitutto che è stato sconfitto quel postulato per cui quello era il migliore degli accordi possibili e bisognava riportarlo tale quale. Non è più così. E quindi vuol dire che avevamo ragione noi. Vuol dire che però adesso abbiamo detto un'altra cosa, che non si deve consumare territorio. Io non posso attribuire un indice così pesante a quelle aree, non pensando che invece ci abbiamo da recuperare di tutelare il territorio e forse dobbiamo prendere atto che non c'è bisogno di costruire ancora di più nella nostra città.
Sala lo prende come il primo punto dell'opposizione,
no,
di Basilio.
Ma è un ragionamento.
È un ragionamento. Sul fatto di non consumare suolo sono totalmente d'accordo. Tra l'altro a Milano abbiamo tanto di quello sfitto che va considerata questa cosa. Una nostra proposta è aprire un bando ai privati che oggi hanno sfitti, intere palazzine ci sono, promettere la partecipazione del comune nella ristrutturazione e intervenire anche economicamente, a condizione che poi quella rimanga edilizia popolare per un lungo termine. Perché a proposito del piano, Basilio, un po' ti dico sì, però il piano c'è, perché io il piano di MM l'ho guardato con attenzione. Il piano di MM, che è un piano da 100 milioni di manutenzione straordinaria, non è un brutto piano, poi possiamo analizzarlo in ogni dettaglio. Però noi abbiamo 20.000 famiglie in lista d'attesa, quindi bisognerà aggiungerne. Io ripartirò da questo tema dell'edilizia convenzionata. Ecco, guardate un tema del genere, perché il principio, credo che è un principio che ci trovi d'accordo tutti, nell'esecuzione, per esempio, la commissione con Gerardo Colombo può aiutarti a dire: stai facendo il bando nel modo giusto, stai premiando nel modo giusto chi si offre. Ecco, lì per esempio potrebbe avere un ruolo importante.
Basilio Rizzo annuiva, piglio delle telefonate dei nostri ascoltatori. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sì, sono Massimiliano Murgo, sono uno dei 7 operai che stava barricato dentro la fabbrica della Marcegaglia a Milano, dentro gli uffici della Marcegaglia a Milano, con 100 litri di benzina.
Benvenuto, lo ricordo, ci ha telefonato, sono 7 operai, ormai da qualche giorno hanno occupato quella palazzina Marcegaglia, è una vicenda che sintetizzo così. Gli è stata al loro rifiuto di spostarsi, diciamo, in altro stabilimento che non fosse Milano, si è avviata una cassa integrazione che adesso li minaccia invece di licenziamento, cioè di espulsione dal sistema della produzione. Prego.
Certo, noi ci siamo rifiutati perché ci vogliono far andare con i nostri mezzi a 150 km da casa, significa farci licenziare, uh-huh, perché dovremmo spendere lo stipendio per andare a lavorare. Noi abbiamo sottoposto i due candidati, due lettere aperte, tra l'altro con Beppe Sala abbiamo parlato, sì. Ieri ci ha chiamato il suo staff, qui c'è una situazione in cui ci sono 7 persone che addirittura stanno mettendo a rischio la propria vita per riconquistarsi la propria dignità, sono 3 giorni ringraziamo Radio Popolare che ha fatto venire fuori qualcosa, ma sono 3 giorni che non ne parla nessuno. Io penso su questo tipo di problemi, secondo me dovrebbero rispondere invece, siccome siamo in una situazione in cui gli stabilimenti continuano a chiudere, le situazioni di degrado, di disoccupazione, di abbandono produttivo eccetera, provocano queste situazioni qua. Noi vogliamo sapere adesso anche da Basilio Rizzo, io sono uno di quelli che lo ha sostenuto, devo dire che oggi nemmeno io lo sto capendo tanto, però potrebbe essere che se Sala finalmente ci risponde rispetto alla lettera aperta che gli abbiamo mandato, no, che se questa cosa qui che oggi ci dice Basilio Rizzo ha un senso. Noi abbiamo bisogno che la politica anche si muova rispetto a questa situazione, perché l'azienda che è Marcegaglia, che è uno dei poteri forti che ci sono in Italia, sta facendo il potere forte, sta facendo il padrone. Okay. Vogliono farci morire qua dentro. Che cosa ne dicono il nostro compagno Rizzo e il candidato sindaco?
Ti ringrazio a te e a tutti gli altri 7. Ci avete chiamato, più di un'altra telefonata, no, che peccato è andato giù, ma insomma il tema è sanguinoso, nel senso vero, nel senso che ci sono delle persone che stanno occupando un luogo, e così come ci ha raccontato Max, chiedeva a tutte e due, lei li ha incontrati?
Sì, li ha incontrati, è un tema che va fuori dal comune di Milano, tra l'altro stiamo parlando di Sesto San Giovanni, stiamo parlando di ipotesi che non sono su Milano, quindi oggi per me è difficile fare qualcosa di più. Come ho detto a questo signore che ho incontrato qualche giorno fa, settimana prossima, se sarò sindaco o se sarò a capo dell'opposizione, me ne occuperò direttamente, ma ripeto, è qualcosa che travalica il ruolo del sindaco di Milano, me ne occuperò col dialogo diretto con la Marcegaglia.
Faceva una domanda anche a Basilio Rizzo, Max, quindi...
Già che di questa iniziativa di lotto ne vorrei parlare anche di un'altra, che si sta svolgendo in via Oglio, cioè di uno stabile non che viene occupato, ma viene restituito alla città, perché è abbandonato da tempo, viene restituito e mira a risolvere il problema delle abitazioni, nel modo, perché non si può tenere un palazzo che io ieri sono andato a vedere e nelle condizioni di essere abitato domani, con piccoli aggiustamenti, e che non è utilizzato per chi ha bisogno della casa. E credo che si debba esprimere solidarietà a questi lavoratori come lavoratori della Marcegaglia. Io mi permetto di ricordare che il sindaco, quando verrà eletto sindaco, sarà sindaco anche della città metropolitana, quindi credo che l'impegno del dottor Sala, io non sono in grado di dare impegni perché non sono io, si può occupare della questione della Marcegaglia anche come sindaco della città metropolitana, che mi sembra un esempio. Io ai lavoratori esprimo, mi spiace di non ma io non ho il problema di convincere, ho il problema di dire che cosa penso io sulle elezioni, quindi rispetto anche qualcuno che non è d'accordo con me, ma la mia solidarietà ai lavoratori è totale.
Sala, c'è stato un po' di sottovalutazione secondo lei, vista ex post, delle istanze più concretamente a sinistra, diciamo, nel cuore delle persone, prima ancora che nei programmi delle persone, secondo lei, vista ex post, ripeto, in questa campagna elettorale, nel suo programma, nei vostri programmi, nelle vostre parole, forse?
No, però guardi, il problema va preso a monte. Io l'ho detto tante volte, ma magari questa è l'occasione anche un po' per ripeterlo. Cioè, io ci ho pensato veramente tanto se farmi avanti e propormi come candidato sindaco, e tutti lo sanno, anzi tante volte ci eravamo anche incontrati con Basilio all'epo di Expo, gli avevo detto guarda, io non penso che lo farò perché sono stanco e perché so che la mia candidatura può anche rischiare di non essere una candidatura unitaria, non è che vengo giù da Marte e non mi sia inconsapevole. Poi c'era stata anche una situazione veramente in cui la sinistra era comunque anche in un vuoto, e ricordo che quando io mi sono candidato c'era un solo candidato che era Maiorino, e ne parlo con rispetto, però è chiaro che si parla di primarie, si parla di possibilità alternative, e quindi io mi sono fatto avanti. Poi io posso, e come ho cercato di fare, riuscire ad ascoltare, ad allargare la proposta, a trovare il modo di essere il più inclusivo possibile, ma l'ho fatto. Non è che più di tanto non posso fare. Io penso che sia veramente molto un tema anche di pregiudizio. Poi io sono quello che sono, non ho mai tentato di propormi in maniera diversa da come sono. Ma quello che sono, io penso che abbia il valore della grande dedizione alla città, della grande onestà, della grande attenzione a chi ha di meno.
Ha centrato molto su di lei la risposta alla domanda di Massimo Bacchetta. Questo vuol dire che il programma e la proposta politica è stata costruita con una certa, tenendo una certa distanza dai partiti che la sostengono?
No, non è stato costruito, anzi il nostro programma, a differenza del centrodestra, è stato costruito attraverso una serie di tavoli, la partecipazione di un migliaio di persone. No, l'abbiamo fatto in maniera partecipata, no? Lo sto solamente dicendo perché io capisco, come sento da qualche ascoltatore, che poi rispetto a me un po' di pregiudizio rimane. Ripeto, io penso che sbaglino, ma non tanto e solo perché se no ricadiamo nelle braccia del centrodestra, ma quanto perché credo di essere una persona che ha il suo valore. E poi, guardate, alla fine possiamo continuare a parlarne e dobbiamo continuare a parlarlo, ma saranno i fatti, e io nei fatti sono uno che poi tende a fare le cose e ha dimostrato di farle sempre con grande onestà.
Bisogna arrivarci ai fatti. I messaggi intanto stanno arrivando, non ve li faccio in percentuale, Basilio Rizzo, sono molto riferiti a lei, al suo annuncio di voto personale, diciamo, domenica per Sala, per bloccare un ritorno all'esperienza del centrodestra. Molti che dicono che la seguono, molti che invece dicono non la seguo.
Alzo il braccio perché tra i messaggi ce n'è uno che mi piace molto. Volevo girarlo a Sala. Domanda non provocatoria ma vera: perché un no Expo dovrebbe votare Sala, chiede Ennio?
Perché l'Expo alla fine ha portato tanto lavoro, è indubbiamente stato qualcosa che ha funzionato. Allora, se il no Expo si basava sul presupposto di era utile o non utile fare l'Expo per Milano, è un discorso, e lì non ci voglio entrare. Milano ha deciso che voleva l'Expo, io però poi ho fatto una cosa che è stata una buona gestione. Ragazzi, ma parliamo una volta di una cosa positiva: questo è un cantiere con migliaia di persone all'opera, non c'è stato un incidente grave, ma questa roba qua non è stato un miracolo.
Stato morto sul lavoro in un cantiere esterno.
Non c'entrava uno con noi, sia chiaro. Di queste cose non ne parliamo. Tutto sommato abbiamo dato tanto lavoro, cioè abbiamo lavorato in maniera, ripeto, onesta e con un caso, secondo me, veramente in termini di anche legalità rispetto al lavoro, insomma.
Basilio Rizzo, prima citando Expo, diceva trasparenza e su tutto, poi la tenga lì perché una risposta ci vuole, però prendo due telefonate. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Angelo, ciao.
Angelo.
Sì, allora, ho sentito la dichiarazione di Basilio, finalmente mi ha liberato da questo dubbio che avevo cosa dicesse. Anch'io penso che lui abbia fatto la scelta giusta, cioè oggi dobbiamo decidere qual è il male minore per Milano, cioè io riavere la destra al governo della città proprio non me la sento. Avere un leghista assessore alla sicurezza, secondo me sarebbe un delitto proprio ingiustificabile. Per fortuna ha deciso così, secondo me Basilio ha fatto la scelta giusta.
È una telefonata di appoggio, ti ringrazio, ciao. C'è un'altra telefonata, pronto?
Sì, sono io.
Sì, ciao, chi sei?
Sì, ciao, sono Luigi.
Luigi.
Niente, io auguro a Giuseppe Sala di essere eletto sindaco di Milano e gli faccio i miei migliori auguri. Ora, però, con questo importante incarico, lui sarebbe in grado di chiedere una commissione d'inchiesta per un chiarimento atteso da milioni di italiani, in particolare dai milanesi. Cioè, che tipo di black bloc erano quelli presenti a Corteo No Expo dell'anno scorso? Erano ricollegabili manifestanti o erano del tipo indicato dal presidente Francesco Cossiga?
Sì.
Allora, andiamo avanti. Poiché
si sta andando un po' indietro.
No, stiamo andando su cose attualissime. Poiché sì, oggi siamo di fronte a un grande astensionismo, la promessa di una commissione di inchiesta su questo aiuterebbe moltissimo a raccogliere ulteriori voti importanti.
Va bene.
C'è gente che non vota. No, un momento. Quanto riguarda gli indizi sul Corteo, riassumendo quelli conosciuti che sono
gli indizi, scusami, li associ alla commissione d'inchiesta, mi sembra sufficiente la domanda sulla commissione d'inchiesta, ma solo per non fare altre confusioni, lei sa in mente di istituire una commissione d'inchiesta per sapere di chi facevano parte i black bloc al di là delle questioni giudiziarie?
Beh, ci ragioniamo, non ho una risposta su tutto.
Io vorrei invece dottor Sala questo. Possiamo impegnarci con i milanesi che sulle grandi questioni di urbanistica e anche della mobilità, per esempio la questione dell'M4 non è una questione da nulla, che vediamo come sta, che finora non è mai passata per il Consiglio Comunale ed è stata solo firmata dal commissario straordinario, anzi dal vice commissario Expo, quindi i milanesi non hanno mai deciso concretamente su come fare questa metropolitana. Ci sottoponiamo al giudizio dei milanesi, cioè per esempio sulle grandi scali ferroviari e quindi sulla politica urbanistica, sulle grandi utilizzo delle aree anche per il post Expo, vogliamo impegnarci a dire che utilizzeremo uno strumento di consultazione, di referendum, in maniera tale che la giunta fa il suo lavoro, il Consiglio fa il suo lavoro, ma alla fine sui grandi progetti decidono i milanesi?
Fino adesso Sala si è impegnato a un referendum consultivo con i cittadini sulla riapertura del Naviglio.
No, in questo caso invece... No, non è esattamente... Cioè, sì, quello era un caso specifico. Però io...
Basilio Rizzo le propone...
Non sono contrario, io non sono contrario.
Una strada referendaria su quello.
Non sono contrario se, come dice Basilio, andiamo sulle grandi questioni. Certo. Io vorrei evitare appunto che... anche la diffusione dello strumento referendario, ma questo ne ho parlato con Cappato, anche fosse troppo a pioggia, perché così disorientiamo la città, perché sennò i cittadini possono dire tu devi governare, fallo.
Certo, infatti ho detto
ma sulle grandi questioni direi di sì.
Questo è un accordo possibile anche di consultazione in termini più generali in futuro?
Il discorso è questa parola accordo, io la posso accettare e lo posso, c'è dietro sempre uno scambio, no?
Accetti che la diciamo noi, sì, la definisco come preferisce.
No, ma è una cosa giusta, cioè dire sulle grandi questioni, quando è in gioco anche dal punto di vista della vita, della salute dei cittadini, perché l'urbanistica è legata alla vita dei cittadini, l'inquinamento che abbiamo e così via, si decidono loro stessi, mi sembra che sia una cosa giusta.
Senta Basilio Rizzo, le giro, faccio la sintesi di alcuni messaggi.
Sì.
Uno che dice così, Basilio, dillo cosa ti piace, se ti piace, del programma, libera i tuoi elettori, dillo che ti aiutino a stare all'opposizione di Sala in consiglio. Cioè,
cosa vuol dire? Io sono libero da sempre.
Se ti piace qualcosa del programma.
Quale programma?
Di Sala.
Ma io ho detto il nostro programma e mi pare che in qualche modo si prenda atto che ci sono queste nostre richieste. Ne aggiungo altre, se
prego.
È utile le diciamo. Io per esempio abbiamo detto alcune cose, io sui trasporti ho già detto su M4, vorrei che si cominciasse a ragionare su questa opera pubblica che assorbirà grandissime risorse nostre. La salute, io ho detto durante la campagna elettorale, lo ridico, che vorrei che il Comune di Milano, il sindaco di Milano, recuperasse il suo ruolo di tutore e garante della salute dei cittadini. Quindi, se c'è inquinamento, non si aspettano settimane prima di intervenire. Se ci sono liste d'attesa, che alla luce delle cose che sono state dette in questi giorni, di garattini, eccetera, che ormai non si va a curarsi perché non si hanno le risorse, le liste d'attesa di mesi e mesi, il sindaco di Milano, come tutore della salute dei cittadini, deve imporre, deve litigare, deve intervenire sulla regione e dire tu devi garantire queste risorse. Cioè vorrei recuperare il ruolo del sindaco anche su questo terreno.
Ecco, io vorrei capire però come tra voi due, potrebbe venire il dialogo su questi temi in un futuro, fuori da qui naturalmente, quando no, lui sarà, uno sarà sindaco, l'altro sarà
Consiglio. Rizzo dice in consiglio comunale.
Certo, c'è una sede, dopodiché ripeto, con Rizzo ci sentiamo spesso, non è quello, però la sede istituzionale del consiglio. Quello che però prendo quello che dici tu e rilancio da questo punto di vista. Ci sono, a mio avviso, tre questioni fondamentali su cui il confronto con la Regione deve essere duro, forte, deciso, e bisogna veramente obbligare Maroni a dare risposte. Noi daremo delle nostre risposte, ma deve fare la stessa cosa Maroni. Le tre questioni sono mobilità, perché soprattutto in un'ottica di città metropolitana bisogna trovare una via comune. La seconda questione è edilizia popolare, cioè quando io dico in 2 anni sistemeremo gli appartamenti sfitti, per quello quando li consegniamo è il miglior antidoto contro l'abusivismo, la domanda è, caro Maroni, lo fai anche tu o no? Se no guarda, chiudiamo le chiacchiere, lo facciamo noi, certo. Lo facciamo noi. E il terzo è il tema della salute, perché quando vado in giro per la città questo tema viene fuori e io non mi metto neanche a provare a dire ma è una delega della regione, perché se uno ha bisogno, non guarda il sindaco e il suo rappresentante. Quindi su queste cose io penso a un incontro, scontro se sarà necessario, duro con Maroni, perché non voglio che i cittadini di Milano guardino me, io mi sento nudo, senza possibilità, quindi voglio intervenire con decisione.
Lo facciamo noi, l'avete detto insieme, vuol dire che su questa prospettiva nei confronti della regione siete d'accordo.
Sì, io farei pesare anche il nostro ruolo all'interno delle società che abbiamo in comune, sì. Questa forse è la differenza. Io direi, non è che io posso litigare con Maroni su alcune cose e però mettermi d'accordo su altre. Vorrei far sentire il peso del Comune di Milano anche su altre questioni.
Senta, Basilio Rizzo, visto che appunto comunque sono 2 giorni al voto e ci stanno ascoltando molti che, come ricordava lei all'inizio, stanno ancora ragionando su cosa fare. Lei citava la questione delle zone. Ora, sintetizzo anche alcuni messaggi che sono arrivati. Nelle zone, se si guardano i risultati, dice un paio di ascoltatori, sono questi. A livello cittadino, Sala ha vinto in 7 municipi su 9. Uh-huh. A livello invece municipi, sono andati 5 alla destra e 4 rimasti al centro-sinistra, visto che si arrivava da 9 a 0, e se si guardano i voti, in molti casi sono voti di scarto limitatissimi, e far notare qualche ascoltatore di mancato accordo nel municipio. Se devo dire perché hanno perso i municipi, mi basta vedere la lista Rizzo e le liste Sala, che se si mettevano insieme continuavano a vincere, invece questa divisione quantomeno già i municipi li ha fatti perdere. Se lo sente come attribuire come un
no.
Un'obiezione politica?
No, è un ragionamento al quale si risponde con un ragionamento. L'obiezione politica non c'è, perché se io non sto sommando i miei voti ai voti della coalizione che ha sostenuto Sala, sto dicendo un'altra cosa, cioè se ci fosse stato un ballottaggio probabilmente gli elettori avrei fatto lo stesso discorso che faccio io, lo avrebbero fatto nelle zone i rappresentanti della mia lista. Il problema è che quel regolamento elettorale è sbagliato.
Non ha portato al ballottaggio, ha segnato al 40%.
È sbagliato perché se fosse valso per il comune, il dottor Sala sarebbe già sindaco.
Mm-hmm.
Tanto per... Il problema mio, allora io ribalterei questo problema e lo rivolgo a quello che in questo momento io spero che diventi il sindaco di Milano. Cosa facciamo per recuperare nelle zone e adesso chiamiamoli municipi, nei municipi un rapporto di rappresentanza di quelli che per effetto di un regolamento nelle zone, la mia lista non è che ha preso meno voti di quelli che ha preso in comune. Siamo sopra il 3 abbondantemente in tutte, tranne la zona 1, credo. Come si risolve questo nodo di democrazia per cui i municipi che dovrebbero essere più vicini ai cittadini sono stati nella condizione di non raccogliere, dovrebbero essere i terminali, le radici anche del conoscere la città a livello anche centrale, una parte significativa della popolazione è stata esclusa? Io credo che noi dobbiamo pensarci a questo e porre rimedio.
La domanda ovviamente la giro a Sala, visto che al momento è lui in candidatura.
No, io non ho questo potere.
No, è lui in candidatura per il sindaco, però prendo 2 telefonate veloci prima di chiudere con voi. Pronto? Pronto? No, veloce non è così. Pronto? E non è neanche così. Pronto? No, è a questo punto...
L'elemento della, lo posso mettere sotto il titolo che poi ha accompagnato gli ultimi 5 anni, è sotto il titolo anche ambiguo e sofferente della partecipazione, Sala. Come la riesce a immaginare, anche visto le discussioni di queste settimane, perché anche il primo turno ha fatto vedere che evidentemente le perplessità nei confronti dell'esperienza Pisapia sul fronte della partecipazione ci sono state, visti anche i saldi elettorali delle varie liste, eccetera.
Ma qui anche per uscire da questo dibattito di e la classificazione periferie è anche un po' sempre, a volte anche un po' sgradevole, ma il problema è intendersi sui singoli, sulle singoli quartieri, cioè tu al Giambellino come la immagini, io come la immagino, cosa va fatto per il Giambellino? È su quello, io sposterei radicalmente la questione nel dibattito sui singoli quartieri, perché guardate, c'è un tema generale delle periferie, ma nella pratica se uno va a vedere dove stanno i problemi e poi, sai, per fortuna o per purtroppo, ma direi per fortuna, il voto poi è cinicamente te li butta in faccia, no? Tu perdi a Torretta, per fare un esempio, perché cambi il tracciato della 59 che diventa la 71 e costringi gli abitanti del posto per arrivare in centro, ma è così, ad allungare di molto.
No, la guardavo, facevo questa espressione perché lei ha studiato molto, mi pare, visto che ha imparato anche le linee
No, ma guardi, io conosco, io posso dire una cosa, che rispetto a Parigi conosco Milano 8 volte di più, io di questo sono assolutamente certo, poi decideranno i milanesi, però ecco, per dire, va analizzato quartiere per quartiere, perché a volte c'è una problematica di casa, alla volte problematica di mancanza di luoghi di aggregazione, tante volte la problematica di trasporti, a volte una problematica di sicurezza, a volte una problematica di integrazione con gli immigrati. Allora, non si può fare di tutto l'erba un fascio.
Manca un minuto, posso chiedere una previsione a Basilio Rizzo, si è preso lei l'onere di candidarsi a sindaco, di quei 20.000 elettori che hanno votato per la sua lista, lei ha previsione, come pensa che si distribuiranno?
Io intanto, se esprimo un mio parere, mi auguro di convincere quelli che hanno votato per me, avendo rispetto per quelli che non lo faranno e sapendo che per noi lunedì si riparte con il referendum di ottobre e per noi quella è la partita decisiva. Io voglio avere ponti con gli elettori anche del centro-sinistra per portare a compimento questa battaglia, anche per quello decido così.
Quindi capisce le posizioni diverse, ma spera che voti in Sala.
Io penso che sia utile per questo, per tutte le considerazioni che ho fatto, anche perché nei confronti del dottor Sala io non ho una ho fatto una battaglia contro, perché ritengo che politicamente era sbagliata la sua candidatura, ma non ho niente contro la persona, della quale non ho niente da dire dal punto di vista, anzi, anche quando era, io credo di aver detto quando era direttore generale della Moratti, che era la migliore delle soluzioni possibili nel campo avversario, per cui, perché non ho problemi sul piano della sua correttezza e spero che trarrà tesoro anche dai risultati di questa elezione per poter andare avanti.
Sala, lei si aspettava che questa seconda parte di campagna elettorale sarebbe stata così accesa nei toni? Ha subito degli attacchi abbastanza pesanti?
Sì, me l'aspettavo. Diciamo che no, ma io non ho le spalle grosse, di questo mi preoccupo. Mi preoccupano le strumentalizzazioni. In questo momento, ad esempio, vedo delle strumentalizzazioni sul tema dell'Islam, della nostra candidata Sumaya, di queste cose che sono veramente spiacevoli. Rispondo di nuovo sempre con quello che facciamo. Io, per esempio, sul tema della moschea, dal primo giorno ho detto moschea sì, ma moschea sì perché voglio evitare luoghi insicuri, illegali. Per fare un esempio, 3 giorni fa ho detto chiudiamo via Cavalcanti, c'è anche un atto del comune che lo dice, perché che questi possono pregare 8 metri sottoterra in una realtà totalmente sicura non va bene. Però parliamo di queste cose. Io non ho mai provato a strumentalizzare i problemi della città per portare a casa un po' di voti.